Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzati sul 105.25 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera. Quest'oggi incontriamo Yuri Colombo a proposito dell'Ucraina, delle conseguenze della guerra. Yuri Colombo si trova a Mosca, è stato corrispondente a Mosca del Manifesto, conoscitore della realtà della Russia, e ci racconta dal suo matrioska su Telegram quotidianamente quello che accade in Ucraina. Doveva essere in un'iniziativa in presentazione del suo ultimo libro, ma lo sentiamo telefonicamente per fare appunto una chiacchierata sull'Ucraina, sulla guerra, sulle conseguenze di questo conflitto e sulle prospettive dell'antimilitarismo.
Senti, mi ero incuriosito subito per una cosa di cronaca, diciamo, cioè per capire un attimo come leggere, interpretare certe cose che stanno accadendo riguardo la relazione fra gli americani e gli ucraini. A me mi sembra che gli ucraini si stanno prendendo, come dire, un po' di libertà sul campo, e l'articolo nel New York Times sulla questione di Dugina e poi anche le dichiarazioni di Blinken, insomma, in qualche modo stanno mandando l'attentato al ponte in Crimea, stanno mandando dei messaggi, ma sta emergendo da parte ucraina un'ala oltranzista, e quindi Zelensky sta perdendo, come dire, appeal, o gli americani stanno cercando in qualche maniera di frenare l'impeto degli ucraini,
l'impeto patriottico,
mentre invece poi dall'altra parte stanno uscendo fuori. Prigozhin ha fatto outing, ha detto che lui adesso effettivamente è il padre padrino di Wagner, cosa che prima non aveva detto, di cui non aveva parlato. E poi c'è stato i vecchi arnesi del colpo di stato stalinista che sono riemersi, e anche il macellaio siriano. Quindi da entrambe le parti mi sembra che stanno emergendo degli aspetti, diciamo così, più
i falchi
più radicali.
Ma guarda, per quanto riguarda l'Ucraina, che seguo costantemente in meno, perché mi rendo conto che riuscire a approfondire tutto, certo, questa cosa del New York Times, non soltanto in relazione, come dire, all'attentato alla Dugina, ma poi anche successivamente per quanto riguarda l'azione sul ponte di Kerch, comunque a livello internazionale si commenta, diciamo, che sono delle queste sortite del New York Times, queste prese di posizione rappresentano, come dire, il fatto che all'interno del gruppo dirigente di Zelensky qualcuno gli stia cercando di mettere un freno, e che comunque ci possono essere sicuramente delle posizioni diverse all'interno sulla prospettiva del conflitto. L'idea che mi sono fatto io, perché chiaramente dopo la mobilitazione si è molto parlato della situazione in Russia, che sta cambiando e sta cambiando, poi magari ne abbiamo occasione di parlare. Nessuno ha mai approfondito, e anch'io ho pochi strumenti e poche, come dire, sonde per verificarlo, quale sia la situazione dell'opinione pubblica ucraina, sia quella dentro l'Ucraina, sia dei rifugiati, dei profughi. Comunque una parte rientrata, comunque una parte significativa, milioni di persone restano all'estero. Ecco, questo aspetto, secondo me, io non so, appunto, non sono un grande aspetto di esperto di questioni militari, ma la questione se via via stia crescendo una stanchezza all'interno dell'opinione pubblica, della popolazione ucraina, sarebbe un tema da approfondire, perché la guerra portata fino in fondo, quello che fino, come dire, alla liberazione della Crimea, io non ci credo. Cioè, secondo me nessuno può credere a un'ipotesi del genere, che la Russia perderà la Crimea, perché sarebbe una sconfitta verticale, e allora sì che, come dire, già i rischi, come dire, di guerra atomica ci sono, ma a quel punto è chiaro che diventerebbero molto più significativi e molto più importanti. E dentro questa dinamica, visto che secondo me neppure nei settori più importanti, più come dire, più radicali della Casa Bianca, per non parlare dell'Unione Europea, dell'asse franco-tedesco, immagino un'ipotesi del genere, è chiaro che come dire, un certo lavorio sotterraneo diplomatico, secondo me, è già cominciato a iniziare a immaginare quale soluzione potrebbe essere messa in campo.
Ma infatti,
da questo punto di vista, sì. No, ma volevo dire un attimo una cosa sulla Russia, perché quello che Prigozhin ha fatto, sì, è vero, come dire, è uscito allo scoperto dopo il famoso video, non so se gli ascoltatori poi l'hanno visto, in cui lui personalmente va a reclutare, sì, dei prigionieri. È un video assolutamente evidente, ma in cui è evidente che è lui e la sua voce, eccetera. Ma il fatto più significativo ancora, no, è che il giorno dopo lui ha riconosciuto che effettivamente era lui, ha detto: vabbè, ma comunque basta con i piagnistei anche all'interno della Russia, perché o così o i vostri figli a combattere. Dopo tre giorni c'è stata la mobilitazione parziale, cioè, nel senso che lui vuol dire che una certa confusione all'interno del Cremlino, e poi, come dire, la sua presa di posizione rispetto a tutta la campagna, sostenuto anche da Kadyrov, rappresentano, è vero, sì, una posizione, forse una posizione radicale, ma ancora di più, come dire, qualcosa che si sta muovendo o si sta smuovendo all'interno del Cremlino. E io in questo penso che sicuramente Putin cerchi di frenare le posizioni più oltranziste e più concentrate sullo scontro, perché in fin dei conti, poi dopo magari ne parliamo, il segnale che ha ricevuto a Samarkand, più ancora che da Xi, da Modi, è stato importante. Modi gli ha messo uno stop, comunque gli ha messo un bel freno lì, perché è uscito fuori pubblicamente a dirgli: ma questa guerra non mi piace per niente, soprattutto adesso, cioè, se ci hai provato a prenderti l'Ucraina, però adesso non ci sei riuscito, bisogna trovare una via d'uscita, ecco.
Infatti si direbbe che hanno un po' tutti a livello geopolitico sfruttato l'occasione per guadagnarci qualcosa, per ottenere un qualcosa. Adesso preferirebbero ritornare al solito sistema anche di multilaterale, visto che non è riuscito a sfondare, o forse non era neanche quello l'intento, e ed è stato letto malamente dall'Occidente l'intento di rendere tutto bipolare, con tutti gli autocrati da una parte e le pseudodemocrazie dall'altra. Questo però mi sembra che stia conducendosi una guerra classica, secondo il canovaccio classico delle guerre novecentesche. Però almeno prima della prima guerra mondiale c'erano stati dei movimenti di popolo, di piazza, di gente antimilitarista, anarchici, socialisti, massimalisti. Sì. Forse probabilmente adesso la propaganda è più raffinata. Infatti c'era un bel video oggi che girava su Twitter di una eurodeputata che scantava le cose come si deve, e cioè diceva che lei era contro tutte le guerre ed era inutile che continuassero a dire che era fuli, che non noi saremmo filoputiniani se diciamo queste cose o altre amenità di questo tipo. Lei vorrebbe vedere le stesse persone chiedere armi per i palestinesi, per gli yemeniti, si è dimenticati i tigrini, ma aggiungerei anche loro. Ecco, questa condizione di rifiuto della guerra, tutto sommato, credo che ci sia sia da parte dei russi che da parte degli ucraini, anche se la propaganda spaccia altro. Hai un'impressione di questo tipo? No?
Io, ripeto, per l'Ucraina dico delle cose, diciamo, da osservatore del tutto esterno, perché a me non mi piace fare, come dire, raccontare delle frottole a chi mi ascolta. Io parto dalla Russia, che è il terreno, insomma, come dire, io sono venuto via, come dire,
10 giorni
con mobilitazione, con la mobilitazione aperta, cioè nel senso, e non sappiamo le cifre di quanta gente se n'è andata, e poi parzialmente anche non solo nei primi 4 giorni, ma poi anche successivamente, quando, nei limiti delle possibilità, chi ha potuto lasciare la Russia. Alcuni dati che forse sono un po' esagerati, parlavano più di 700.000 persone, ma mi sembra che sia impossibile. Però diamo, anche se fossero 500.000, sono cifre enormi, e posso garantire che siamo nell'ordine centinaia, con gli aeroporti che straboccavano, con i valichi alle frontiere che la gente ha raggiunto anche a piedi. Per non parlare del fatto che qua stiamo parlando comunque di un settore che rischiava di essere mobilitato, che è soprattutto quello delle grandi città e più occidentalizzati, perché oltre dovremmo anche parlare poi di tutti quelli che avevano abbandonato dopo il 24 febbraio fino alla, certo, alla mobilitazione parziale. Io una cosa che segnalo sempre è che è venuto fuori recentemente un dato secondo il quale il 69% dei russi non è mai stato all'estero. No? 69% non è stato all'estero, per cui potremmo dire che forse probabilmente tra il 40 e il 50% dei russi non ha neanche il passaporto per andare, il passaporto, perché cosa deve fare il passaporto se non... per cui nel momento in cui è cominciata la mobilitazione parziale, anche se uno voleva andarsene, non era in grado. Più risulta che ci siano state al più di 100.000 telefonate ai numeri verdi che venivano dati dalle associazioni non governative per i diritti umani, eccetera, eccetera, per telefonare come si faceva, come dire, per rifiutarsi di essere mobilitati. Per cui questa mobilitazione, che poi ne possiamo parlare, che è stato un fallimento, secondo me, colossale, però ci ha dato un segno, nel senso diserzione, non diserzione, eccetera. Perché io ho partecipato recentemente anche a delle assemblee con dei compagni anarchici libertari, come dicevano. Diritto di diserzione, diritto anche per gli ucraini di poter uscire dal proprio territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte belle cose che in realtà i russi, come dire, hanno preso in parola nel momento in cui c'è stata la mobilitazione parziale, cioè hanno votato con i piedi, sono scappati. Allora, però il problema è questo: noi come possiamo veramente iniziare a pensare una trasformazione sociale, per esempio in Russia, appunto, se parliamo di Russia, se tutti quelli che sono contrari a Putin e sono relativamente giovani se ne vanno?
Infatti,
o cercano di andarsene? perché mi hanno chiesto, ma come mai sono rimaste le frontiere aperte? Adesso il motivo della confusione in Russia, in questo momento c'è una confusione, c'è uno Stato che si sta liquefacendo, in termini reali, questa confusione che è venuta con la mobilitazione, non si capisce più assolutamente niente, no? Però è assolutamente vero, appunto, che uno Stato così debole e fragile può anche dire, tutti quelli che non se ne sono accorti se ne vadino, no? Cioè, in questo modo, come dire,
sì, si toglie anche dai piedi, si toglie anche dai piedi
l'opposizione.
Quello sì, ma anche questo è funzionale a tutte le guerre. Tutto sommato, i disertori, c'era una canzone, appunto, che Monsieur le Président se ne andavano, dicevano: no, io non vengo a servire la patria.
Ma poi se ne vanno quelli che possono, in realtà, perché poi quelli delle...
Vanno quelli che possono, perché naturalmente tra quel 69% che non... che non ha il passaporto, abbiamo gli strati della società più, più povera, no? Perché voglio dire, chi appartiene comunque a un ceto medio, è stato all'estero, è andato una volta, come dire, a visitare un altro paese, no? Cioè, teniamo presente che comunque ci vuole il passaporto estero anche per visitare i paesi ex US, cioè non è solo, per cui voglio dire, il 69% che è stato sempre solo in Russia, non è stato neanche in Armenia, in Georgia, e per cui naturalmente sono gli strati della popolazione più debole, più fragile, e poi abbiamo visto che sono quelli che, come dire, si sono presentati ai commissariati militari, ingolfandoli, e perché no, una mobilitazione fatta con l'incapacità poi di neanche di poterla gestire, neanche di poterla mettere in pratica.
Però poi il meccanismo è sempre lo stesso, perché sono gli stati popolari che vengono utilizzati come carne da cannone, e poi nel caso specifico gente che proviene anche da altre, dai luoghi remoti della Russia, quindi dalle zone quelle meno sviluppate.
Certo, questo è sicuramente. Per quanto riguarda l'Ucraina, ecco, per dire l'Ucraina, il problema appunto che si ha pochi dati, pochissime cose significative su potenzialità di diserzione, eccetera eccetera. Tuttavia, secondo me, quello che risulta assolutamente evidente è che anche i maschi adulti che volevano andarsene, chiuse frontiere, non chiuse frontiere, se ne sono andati. Cioè, nel senso che la corruzione in Ucraina è tale che, voglio dire, che secondo me con 100 dollari esci da una qualche frontiera, no? Non è quello il problema. Dopodiché, se in Unione Europea, vabbè. Per cui secondo me quello della frontiera chiusa, no, ma alcuni hanno detto, no, ma i russi se ne sono portati andare, gli ucraini no, devono, sono costretti a stare. Quello che io ho notato nei video, che hanno poco, significano ben poco, perché sono mostrati soprattutto dagli ucraini, sembrano, come dire, quelli che partecipano abbiano un certo grado di motivazione. Io appunto, ripeto, non sono un esperto militare, ma sembrano ben equipaggiati, no? Equipaggiati, molto meglio dei russi, molto meglio dei russi.
16 miliardi di dollari hanno dato gli americani.
Tragico, nel senso, con gente che si è dovuta portare i maglioni, si è dovuta comprare il giubbotto antiproiettile, e si è portato gli scarponi, il sapapelo, insomma, a casa, ecco, tanto per intenderci.
Però di nuovo mi sembra che siano dei racconti da guerre appunto del Novecento, cioè i soldati italiani che andavano appunto nella campagna di Russia erano conciati anche peggio. Tu avevi parlato spesso di come non funziona niente in realtà in Russia, tutto è raffazzonato, tutto è buttato così per aria, e che sì, questo era un segnale di quanto si avvicinasse un po' la fine del regime putiniano. Sì. Può essere che la guerra consente di un'accelerazione di questa fine, e ne varrebbe la pena secondo te?
Allora, in parte adesso vi faccio un po' di pubblicità, rimando al libro che sta per uscire, che è un'uscita, che è il mio libro nuovo per Castelvecchi, La Russia dopo Putin, no? E che insomma, questo titolo dice una cosa abbastanza importante, no? Che io sostengo che Putin né è eterno e né a Putin seguirà il putinismo. Però naturalmente, come dire, previsioni non se ne posso fare, perché tutte le previsioni che fai di solito risultano sbagliate, perché la realtà si dimostra sempre più ricca, no? Di tutte le previsioni. Naturalmente io provo a dare alcuni scenari, però, diciamo, però quello che mi sembra sicuramente credibile è che se c'è una cosa che ha dimostrato questo conflitto è lo stato interno del paese, che finché non c'è stato il conflitto, insomma, è stato coperto, è stato messo alla luce il grado di burocratizzazione, quando si parla del grado di corruzione, no? Perché a un certo punto anche alla Duma, gli stessi parlamentari, qualcuno si è alzato in piedi di fronte a questa cosa tragica che è venuta con la mobilitazione, che non ci sono neanche le attrezzature minime, no? Preso dal basta con questa corruzione, perché comunque la Russia spende più del 5% per per le spese militari del suo bilancio, per cui voglio dire, cioè di soldi di roba ce ne dovrebbe essere comunque, no? E 20, no, totale sono il 20, scusate, sono il 25% tra difesa e interni, no? Spende un sacco di soldi, per cui dove sono finiti, dove finiscono tutti i soldi? Questo ha dimostrato, come dire, i russi lo stanno, come dire, già lo vivevano, ma adesso con quel conflitto lo percepiscono ancora di più. Cioè, il post, in fondo, come dire, per certi versi, tragicamente potrebbero provare anche lo stesso Putin a proseguire il conflitto per provare a, come dire, a far dimenticare, no? A cercare di far dimenticare quello che si sta osservando in queste settimane, in questo mese. L'esercito, il secondo esercito del mondo, sì, è vero, sostenuto dagli americani, sostenuto da tutti gli europei, eccetera, 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 ma insomma, che alla fine questa guerra non è riuscita a vincerla nei suoi obiettivi, quelli che erano, come dire, gli obiettivi iniziali, che chiaramente erano tutta l'Ucraina, ma non riesce a prendere neanche le quattro province che ha unificato. Cioè, una delle cose più ridicole degli ultimi giorni è la dichiarazione di Peskov, che è il portavoce, Dmitry Peskov, che è il portavoce di Putin, che ha detto, che gli hanno detto, ma che delimitazione geografica hanno queste quattro province? Sono quelle come erano le regioni dell'Ucraina? Lui va, ma non si sa ancora, ci stiamo ancora consigliando con le popolazioni. Questo dopo il referendum, uno dice, come si stanno consigliando? Non avete appena fatto un referendum? Invece c'è una consultazione con le popolazioni, cioè si consultano quali dovrebbero essere le frontiere. Quando uno sente una dichiarazione del genere, come dire, a livello universale, puoi solo ridere, cioè non è che non puoi prenderla sul serio. Se non ci fosse una tragedia che stanno morendo migliaia e migliaia di persone, rideresti di una cosa del genere. Eppure vengono dette.
Ma questo fatto che la Russia non riesce, nonostante gli investimenti, nonostante l'esercito così almeno sicuramente numeroso e potente, non riesce a venirne fuori, forse è anche un sintomo del grado di corruzione che c'è all'interno degli apparati, che induce non solo alla disorganizzazione, ma anche al fatto che le risorse, anche dal punto di vista logistico, loro hanno avuto un sacco di problemi nel momento in cui si sono allungate le linee del fronte. Probabilmente c'è anche un livello, appunto, di corruzione e disorganizzazione che provoca questo stallo.
Assolutamente sì, è assolutamente vero. Cioè, quello che i russi hanno recepito, hanno vissuto e vivono, no? Nella loro vita civile, che per avere un posto letto devi dare i soldi al medico, per trovare il posto di lavoro devi dare i soldi a quello, per fare e così via. Cioè, ogni passaggio della vita è legato alla corruzione, come anche in Ucraina. In Ucraina è la stessa cosa, forse anche peggio, dicono i dati statistici. Io sono stato tanto volte in Ucraina, però non ho mai vissuto lì, però sono tutti quelli che dicevano c'è una corruzione gigantesca. Allora è chiaro che la cosa è venuta alla luce in una situazione tragica in cui comunque, in qualche misura, con tutte le differenziazioni, soprattutto ovviamente, come abbiamo detto, nella Russia provinciale, comunque avevano dato credito a Putin anche per questa guerra. Cioè, e perché ci stiamo battendo contro Satana occidentale che ci vuole portare il genitore 1 e il genitore 2, o perché stiamo lottando perché questi comunque sono russi, perché sono russofoni e parlano russo, insomma, per tutta una serie di motivazioni più le più diverse tra di loro, no? Però a un certo punto si sono trovati che dopo 7 mesi non se ne viene a capo, la gente inizia a essere un po' stanca, cioè inizia a essere una condizione, non una condizione straordinaria, perché anche l'addizione operazione speciale era interessante anche da questo punto di vista, perché è comunque una cosa delimitata nel tempo, un'azione che fai, no? E poi dopo l'hai portata a casa, la raggiungi e finisce. Invece questo ormai è dilatata nel tempo senza più una chiara prospettiva, no? Sembra un labirinto.
Ma quali spazi ci sono per contrapporsi a questo? Anche perché tutto sommato, con la loro esperienza potremmo cominciare a prepararci noi, visto che vogliono praticamente esportare. Io la vedo anche come un bel esercizio per vedere come si reagisce in qualche modo. Ecco, per evitare di trovarci nello stesso cul-de-sac, quali possibilità ci sono, quali spazi ci sono in una società come quella russa, ma anche tutto sommato come la nostra, come corruzione, come oligarchia, non è che sia tanto diversa, è solo più camuffata. Quali spazi ci sono per contrapporsi a questo militarismo?
Io assolutamente penso, intanto, che noi abbiamo un problema, no? Che è venuto secondo me fuori e l'ho cercato di evidenziare nei dibattiti. È vero che noi possiamo dire uguali qui, uguali là, possiamo dire tutto quello che è giusto, il fatto che comunque, come dire, la cosiddetta democrazia capitalistica in cui viviamo, anche quella è sempre più svuotata, in cui c'è la certezza ormai di una grande maggioranza della popolazione che le decisioni vengono prese da qualche altra parte, i parlamenti non hanno più funzione, eccetera, non in minoranze politiche, come dire, estremiste. Nella stragrande maggioranza è diventato, come dire, parte di coscienza comune, però io penso che continuiamo ad avere un problema, cioè avere un problema non tanto nell'aspetto istituzionale e parlamentare, no? Ma qua rimangono ancora dei frammenti di possibilità, cioè il diritto di assemblea, il diritto di parola, il diritto di pubblicare, che in Russia praticamente in questi mesi quel poco che c'era si è liquefatto, nel senso che i giornali sono stati chiusi, sei sotto rischio di pressione di qualsiasi tipo, non puoi manifestare, non puoi fare assemblea. Ecco, allora io penso, prima di tutto, questa cosa qui noi dobbiamo renderci conto, sì, democrazia borghese, eccetera, 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 ma questa cosa la dobbiamo difendere, quel poco che c'è, con le unghie e con i denti, e non darla per scontata. Questo mi sembra una...
Non ti sentiamo più.
E la seconda cosa, io penso che sia mancato molto di concretezza nel rapportarsi a questa questione dei finanziamenti occidentali, eccetera, eccetera, la guerra, l'Ucraina, le armi, eccetera, perché è assolutamente evidente che qualunque, come dire, diversificata posizione che potremmo avere su questo tema, comunque, come dire, non incideva nella pratica, per cui poi alla fine, se vogliono mandare delle armi, per dire, mandare lo stesso. E invece non crea questa posizione, che potrebbe essere anche incomprensibile per buona parte invece di chi è di sinistra, cose in Ucraina e in Russia, perché dice vabbè, comunque questi devono difendere, vogliono le armi, eccetera. Non si sono poste delle parole d'ordine qua che potevano essere internazionaliste per l'Ucraina, per dire la cancellazione del debito ucraino. Questo, settori importanti della sinistra ucraina lo stanno dicendo, no? Vogliamo il debito cancellato, vogliamo il debito cancellato. Perché? Perché la dinamica è assolutamente evidente in una prospettiva del dopoguerra. Una dinamica del dopoguerra è che, come dire, gli Stati Uniti, i paesi europei, eccetera, eccetera, arriveranno a incassare, cioè, no? Vi abbiamo dato un mucchio di armi, un mucchio di soldi, adesso, come dire, qua il business, non solo il business della ricostruzione, ma il business assolutamente del controllo fisico delle aziende e delle terre ucraine diventa una questione nostra. Allora, porre la questione, perché qua si parla costantemente in Occidente di aiuti, ma quali aiuti? Cioè, questi sono finanziamenti che creano un cappio al collo come l'ha creato per l'America Latina negli anni 70-80. Vogliamo la cancellazione del debito, lo diciamo agli ucraini, come dire, lo diciamo immediatamente agli ucraini, noi siamo con voi perché vogliamo che i nostri governi cancellino il vostro debito, tanto non lo pagherete mai, poi tra l'altro, no? Vabbè, è solo un cappio al collo.
Però un piano Marshall alla fine di ogni guerra.
Disillusione nei confronti dell'Occidente, capito, da questo punto di vista.
Però sai, io stavo pensando che in qualche maniera ci stiamo un po' rassegnando quasi a una sorta di ineluttabilità della guerra come un regolatore delle contraddizioni che poi sono emerse da fratture storiche, e invece di immaginare una mobilitazione contro l'idea stessa della guerra, cioè attizzata da derive nazionaliste, imperialismi più o meno straccioni, e che poi alla fine è anche sostenuta da uno Stato nazionale come quello ucraino, guidato da una borghesia sciovinista che sta trascinando questo popolo in una guerra per procura alla fine. Cioè, forse stiamo perdendo un po' col fatto di sostenere o meno l'aggredito, parlare dell'aggredito e dell'aggressore, questo aspetto della guerra come scelta dell'imperialismo per definire rapporti di forza globali.
Ma questo sicuramente sì, però io, facendo tante iniziative in giro, no? Iniziative soprattutto, come dire, in un'area di compagnia, in settori di, però anche, come dire, a volte della sinistra più vasta, venendo invitato magari da circoli dell'Arci o più o meno, per cui una vasta. Noi dobbiamo pensare che il dibattito cui siamo abituati, penso che tutti noi, come dire, tutti e tre che adesso stiamo chiacchierando, abbiamo i capelli bianchi, tutte queste cose le davamo per scontate, cioè, queste cose le davamo per scontate, no? Certo. Il scontro interimperialistico, gli interessi, eccetera, eccetera. Tutto questo, tutta questa, come dire, questo approccio analitico, diciamo, che poi veniva declinato in un modo o nell'altro, è andato perso, deve essere ricostruito. E come ricostruirlo? Non lo ricostruisci in un giorno. Non ricostruisci in un giorno. Io faccio, per esempio, delle in cui faccio degli interventi estremamente semplici, perché mi rendo conto che se superassi un certo livello, molte volte la gente mi guarderebbe stupita, perplessa, non capirebbe. Cioè, c'è tutto, da questo punto di vista, su questa cosa qua, un lavoro da fare che, se avremo tempo, facciamolo, tiriamoci sulle maniche, facciamolo.
Ma da dove si può cominciare? Perché in fondo anche queste ultime cose che si dicevano del piano Marshall, della ricostruzione, anche quello fa parte del canovaccio che conosciamo da secoli delle guerre. Le guerre le hanno fatte sempre così, l'imperialismo, il capitalismo dall'Ottocento in avanti. E stanno rifacendo esattamente le stesse parti in causa, trovando però una totale assenza di rifiuto del sistema guerra. E tutto sommato i racconti che provengono un po' da tutti i commentatori, gli analisti, non partono dal presupposto di è una guerra e quindi fa schifo, cerco di raccontarvi un altro tipo di approccio. Ma si inseguono le ANSA o gli eventi spiccioli, il ponte di Kerch, che è una raffinata operazione di intelligence, ma che è all'interno sempre di un sistema, di una visione, di uno sguardo guerrafondaio.
Sicuramente sì, però nello stesso tempo, adesso io sono d'accordo, sappiamo che siamo d'accordo tutti completamente insieme, però a me è capitato anche di avere degli interlocutori in alcune assemblee delle posizioni del pacifismo assoluto. Ma la violenza è male, il coso, e qual sarebbe la soluzione? La soluzione chiaramente sarebbero le sanzioni, però decise dall'ONU. Non che le sanzioni vengano prese, sì, ma l'ONU potesse avere veramente un potere di gestione, eccetera, eccetera, dei conflitti, no? Anche questo noi sappiamo che è un'illusione.
Certo.
Come è stata la Società delle Nazioni, come l'ONU, eccetera, eccetera. Però, allora, quando io discuto con questi, come dire, interlocutori, e vedo tanta gente che dice sì, mi viene anche da dire a volte, con i dovuti modi, perché appunto ci ritroviamo e noi siamo più negli anni 70, mi viene da dire che però io non sono un pacifista, cioè, come dire, non è che qualsiasi tipo di conflitto non mi va bene, ma non è soltanto una questione, perché no. È assolutamente evidente che se poniamo, per pura ipotesi, il governo ucraino fosse stato di sinistra, non dico di estrema, no, ma come dire, il sostegno a quello, come dire, chiamiamolo così, alla resistenza, per usare un termine comunque, contro l'invasione, ecco, sarebbe stato molto più ampio, cioè, e ti trovi, come dire, in questa situazione, perché io mi ricordo che quando abbiamo fatto, abbiamo seguito, no, tutti insieme tutta la vicenda dei curdi, c'era anche qualcuno che diceva: no, io non voglio la fly zone degli americani in Rojava, però insomma molti mi hanno detto: vabbè, insomma, però in qualche modo bisogna tirarsi fuori da questa situazione, nel senso, io vedo che tutto è molto complicato, perché, ripeto, secondo me partiamo da un livello di dibattito molto basso, perché per esempio molti che sono su posizioni tipo il PD, chiamiamolo, tanto per avere un punto di riferimento, no? Ti dicono: però non c'erano tanti problemi nella sinistra italiana quando c'era il Vietnam, no? Non so, avrete sentito anche voi questo tipo di argomentazione. È evidente che non ci si può passare sopra semplicemente, perché bisognerebbe fare una discussione anche sulle autodeterminazioni dei popoli, cioè come è stato storicamente, come si può porre oggi.
Certo.
Cioè,
certo.
Dovremmo fare un dibattito molto importante e che non viene fatto.
Solo che qui ci troviamo di fronte a due eserciti, due stati, due, cioè non è come il confederalismo democratico curdo contro la Turchia o l'ISIS, che era comunque uno stato a cui la Turchia dava le armi. Qui sono due eserciti ben chiari e due stati.
Però ti posso dire che è assolutamente evidente che nell'ex URSS, nella Russia attuale, nell'ex URSS e l'Ucraina, come dire, ne esprime forse la quintessenza, una questione nazionale è rimasta irrisolta, perché non possiamo pensare che sia tutto, come dire, ideologia per coprire una guerra. Questo è assolutamente evidente, ma che gli ucraini sentono che c'è l'orso, e gli ucraini, e i kazaki, insomma, i tagiki, i georgiani, gli armeni, che sentano che c'è l'orso russo che in ogni momento può venire e, come dire, e occuparti, e questo noi non possiamo, come dire, cancellarcelo. Certo. Non possiamo e questo influisce su una parte anche degli ucraini che si schierano con il loro governo, perché è il governo, insomma, che ci difende. Anche lì bisogna partire, come dire, dal livello della coscienza che c'è, non da, cioè, purtroppo questa è la situazione.
Però non so se il paragone sì, tiene, nel senso che, per esempio, anche in America Latina, i latinoamericani erano assolutamente consapevoli che accanto c'era il grande
gringo.
Però il loro grande gringo. Hanno ripreso nelle loro lotte di liberazione, anche come concetti, anche come modelli, qualcosa di progressivo. Mentre io invece qua vedo che, per esempio, in Ucraina, per affermare il nazionalismo contro l'orso russo, hanno ripreso in mano dei modelli, delle esperienze di collaborazionismo con il nazismo assolutamente regressive, e questo anche che mi fa sospettare anche dell'operazione che era stata fatta in Ucraina da parte della Nuland e compagnia in tempi non sospetti,
anche perché tutto sommato
è assolutamente vero. Purtroppo questi paesi escono dall'esperienza del crollo dell'Unione Sovietica. Quando io ho discusso molte volte, ho discusso anche con degli ucraini che sono venuti alle iniziative, no? Io ho ironizzato e ho detto: ragazzi miei, però dovreste ringraziare Lenin, perché l'ha creata lui l'Ucraina. Ha ragione, in un certo senso ha ragione Putin, perché l'Ucraina prima era parte dell'impero russo, punto, e basta. Allora questi dicono: no, ma voi sapete che se in Russia comunque sono rimasti lì monumenti a Lenin, al di là del giudizio che possiamo avere di Lenin, insomma, comunque, come dire, in Ucraina è stato tutto ciò è stato cancellato con un fatto di penna, e tutto questo, naturalmente, tutto quello che ha determinato incide poi sulle strade che ha preso il nazionalismo, perché il nazionalismo ucraino del fine 800 e primi 900 è di sinistra, è storicamente di sinistra. Infatti poi come dire, tutti i movimenti, non solo, c'è un grande movimento anarchico, Macron, eccetera, eccetera. Come dire, quella storia lì viene in altre storie, però abbiamo avuto la tragedia del Novecento, che noi non possiamo. Cioè, l'Ucraina è come territorio dentro l'Unione Sovietica ha avuto la peggiore, come dire, repressione che c'è stata durante la collettivizzazione forzata staliniana, è stata un'Ucraina, milioni di morti, cioè, e questo non possiamo far finta che, come dire, cioè uno dice no, ma la guerra è iniziata nel 2014, ma mi sa che la guerra, come dire, con l'Ucraina è già iniziata nel 1917 e non si è mai risolta.
No, cioè, quello sì, però anche quello che dicevi tu, se vogliamo vederla dal punto di vista, diciamo, geopolitico, quello che dicevi tu del fatto che tutti questi ex repubbliche sovietiche si sentono col fiato sul collo da parte di Mosca, è anche una cosa che la parte occidentale, soprattutto gli americani, su cui giocano parecchio e vanno a sfruttare ogni singola occasione, hanno cominciato da Maidan probabilmente a pensare che avrebbero potuto sfruttare l'occasione di mettere in difficoltà, e quindi dovremmo forse cercare di uscire da questa ottica, cioè dire chiaramente che il meccanismo è quello, smontarlo e vedere in che modo ci si può uscire senza utilizzare le pratiche e le teorie della guerra come risolutrice di tutti i problemi, o no?
Intanto, no, io assolutamente sono d'accordo. Ci troviamo in una situazione che è veramente tragica, perché io penso che per gli oppressi, per chi sta in basso, eccetera, eccetera, c'è bisogno che arrivi prima possibile, no, non dico a qualsiasi costo, però prima possibile un cessate il fuoco, una pace, perché chi paga questa guerra? Chi muore in questa guerra? Chi infatti, rimane infatti con le braccia e le gambe amputate sono i russi e gli ucraini che combattono, e poi la popolazione civile che subisce i bombardamenti, eccetera, eccetera. Sicuramente, come dire, dopo inizierà un nuovo, come dire, è assolutamente evidente, questo noi non ce lo possiamo nascondere, no? È vero che però il cessate il fuoco porterà a un nuovo ciclo capitalistico, ma con nuove contraddizioni, perché io penso che anche in Ucraina, come dire, anche se uno è andato a combattere per motivi nazionalistici, io penso che il regime di Zelensky, per tenersi insieme, avrà enormi difficoltà, e che la guerra, come dire, copre tutte le contraddizioni. Cioè, Zelensky è arrivato alla guerra con un indice di popolarità bassissimo, perché lui aveva promesso che avrebbe fatto la pace con Putin a tutti i costi, ha vinto le elezioni su questo programma, perché su altri punti non esistevano, se no. Ma lui in realtà, come dire, non l'ha perseguita questa pace, parliamoci chiaro, cioè nel senso che gli accordi di Minsk potevano piacere o non piacere, se c'è stata una delle due parti che è stata più recalcitrante a realizzarli è stata proprio l'Ucraina, questo parliamoci chiaro. Poi dopodiché, come chi mi ascolta, che anche voi sapete, non ho certo simpatia per Putin, però questo è un fatto. È un fatto assolutamente evidente. È chiaro che una soluzione, chiamiamola così, tipo Sud Tirolo, eccetera, io penso che, come dire, siano le soluzioni che risolvono. Però, insomma, in Italia da qualche decennio, si è vissuto in questa condizione. Probabilmente, come dire, esistevano gli spazi lì per fare. Probabilmente è assolutamente vero che dal 2014 gli Stati Uniti hanno giocato una grande partita, che poi si sono ritrovati in mano, soprattutto secondo me a marzo, perché fino a marzo, non erano certi, cioè a marzo hanno detto: che bel colpo, non solo, come dire, abbiamo fatto cascare Putin dentro il conflitto, ma questi combattono pure gli ucraini, allora noi veramente possiamo, in questo senso Putin c'ha ragione, no? Cioè, stanno combattendo una guerra fino all'ultimo ucraino, e in questo senso Putin c'ha ragione, nel senso che abbiamo trovato il modo per utilizzare tra neanche armi, le armi più sofisticate. Qui abbiamo buttato lì anche tante cose che ci restavano in magazzino, no? E è un popolo motivato a combattere, perché non è che lo trovi sempre, eh? L'esercito ucraino avrebbe potuto disfarsi come era nelle previsioni di Putin.
Sì, come gli afghani.
Avrebbe potuto. E purtroppo, cioè, purtroppo per fortuna, questa cosa non è successa. E quando a Washington hanno visto questo, sono andati proprio di giugiole, cioè, nel senso che hanno detto, adesso ce la giochiamo fino in fondo, perché è chiaro che se Zelensky crolla, se lo Stato Maggiore crolla, la partita te la devi giocare in tutto un altro modo. E questo comunque adesso probabilmente, adesso vedremo, adesso io non sono un esperto di politica americana, però forse, non lo so, quello che succederà nelle elezioni in midterm, la dinamica politica anche interna potrebbe condizionare le posizioni anche americane su come, perché è chiaro che tutti vogliono dire, anche quelli tra amici e compagni non ci sono soltanto quelli che sostengono Putin, ma ci sono anche quelli che sostengono Zelensky a spada tratta. Io gli ho sempre detto, ragazzi miei, se domani gli Stati Uniti, l'Europa e anche l'Unione Europea dovessero spegnere la luce, Zelensky è finito. Chiaro, non è nel loro interesse spegnere la luce, però la sua autonomia, io non sono di quelli che dicono che non ha nessun tipo di autonomia, noi abbiamo iniziato dalla prima inizio della chiacchierata, forse Zelensky sta alzando il fare. Però è molto ridotta, ecco.
Senti, c'è un problema però di prospettiva in questo conflitto, nel senso che gli americani vogliono continuare a logorare la Russia, questo è evidente. Gli ucraini, quelli più nazionalisti e più estremisti, parlano di riconquista dei territori occupati. Putin probabilmente, forse gli sta bene quello che è riuscito a ottenere fino adesso, ma non riesce a entrare in una fase di trattativa. Quindi l'unica prospettiva che in questo momento sta pagando è quella per gli americani, che sono riusciti a staccare l'Europa dalla Russia, sono riusciti a interrompere il flusso del gas e stanno costringendo l'Europa ad approvvigionarsi dal loro gas di scisto a prezzi molto più alti. Stanno cambiando, in pratica rimpicciolendosi l'assetto geopolitico dell'Europa, che era un potenziale concorrente nella contesa globale degli Stati Uniti.
No, io sono completamente d'accordo. Io penso che da questa, diciamo, poi la dimensione della sconfitta di Putin è variabile, perché dipende da tanti fattori, poco da Putin secondo me, ma lui giocherà tatticamente per, come dire, renderla più... Però, sicuramente Putin è uno sconfitto, ha già perso, dipende da capire quanto perde. L'Europa è un grande perdente, soprattutto, come dire, la Germania, perché la Germania, ricordiamoci che ha chiuso con Nord Stream, adesso non addirittura forse neanche più solo con Nord Stream 2, ma anche con Nord Stream 1, e come dire, tutto lo sviluppo tedesco negli ultimi decenni è già stato giocato su risorse di idrocarburi russe a bassi prezzi, e anche tante esportazioni in Russia, perché prima del 2014 della Crimea il primo interscambio a livello mondiale con la Russia c'era la Germania, adesso è diventata seconda, terza, non lo so, è diventata prima la Cina, ma e comunque si puntava comunque alla possibilità che la Russia, già un mercato interessante comunque di 145 milioni di abitanti, con sacche anche di piccola, media, borghese, insomma, gente che poteva anche spendere di più, si è chiuso, perché in fondo agli americani aver chiuso 4 McDonald's e 3 negozi di abbigliamento non gli è cambiato niente, praticamente non avevano più interscambio con la Russia, no, fondamentalmente. E praticamente i grandi sconfitti per adesso sono sicuramente il cuore dell'Unione Europea, perché poi se la dovrà giocare più avanti, come dire, adesso si sta stanno semisilenti con le bizze dell'Ungheria o con gli approcci, come dire, ultra bellicistici dei paesi baltici, della Polonia, ma prima o poi, come dire, lì si dovrà venire, secondo me risulta un fattore, e sicuramente gli Stati Uniti fino adesso chiaramente non hanno avuto che risultati, cioè volevano indebolire la Russia in prospettiva di battersi, come dire, giocarsela con la Cina, e questo lo hanno già ottenuto. La Russia è un paese sarà un paese fortemente indebolito, uscirà da questo conflitto già solo da base economicamente fortemente indebolito, no? E per cui a me sembra che c'è un discorso di fondo, no? Che a volte sembrano quei discorsi da vecchi bacucchi, però mi sembrano fondamentali. Che Lenin nel 1915 aveva detto: l'unione, come dire, l'unificazione europea o sarà socialista o non sarà. Soltanto da una distanza, il tentativo è ormai siamo nei decenni, no, che si tenta di costruire l'Unione Europea, e poi l'idea sarebbe quella del grande Stato che si confronta con gli Stati Uniti e con la Cina. È fallimentare, cioè l'Europa non riesce a unificarsi, e non riuscendo a unificarsi non diventa grande potenza, perché subito, no, avete visto la Germania che ha preso come al volo, no? L'aumento degli armamenti, la Germania per arrivare dal nazismo, l'aumento degli armamenti era fatto passare, ma poi gestire questa operazione in chiave continentale non ci riesce, perché gli sfugge tutto via, tutto gli sfugge di mano, per cui questa grande unificazione europea, anche l'idea del riarmo europeo, bisogna vedere, anche perché poi lo stiamo vedendo, no? Che io ho sempre detto, il riarmo costa e i contribuenti sono lì con la lente di ingrandimento, cioè in fondo, come dire, adesso finita l'emozione della guerra, il prossimo anno quando si dirà vabbè, ma tagliamo ancora servizi sociali per avere un grande esercito sulla frontiera russa, molti diranno: mi interessa veramente questo discorso.
Sì, ma già solo il riscaldamento, le bollette. Quindi questa guerra comunque non ha ottenuto nulla, come tutte le guerre, se non quello di ribaltare qualche alleanza, cambiare certi equilibri, tutto sommato cose che sono state decise in alto, cioè non è comunque una nostra guerra, anche se ce la raccontano così, questo volevo dire, che è un po' una guerra mediatica a cui tutti partecipiamo.
Siamo completamente d'accordo. Sì. Chiaramente il problema, noi abbiamo visto, no, che non c'è stato né movimento pacifista, come dire, prima della guerra, perché non si pensava neanche che scoppiasse, cioè nel senso che nel 2003 con l'Iraq, cioè come dire, si è stati lì in attesa, eccetera, e poi naturalmente il pacifismo, come sempre, si è espresso prima della guerra, poi quando è iniziato a tornare il cannone il pacifismo si scioglie su se stesso, perché non sa dire che fermiamo le armi, fermiamo lo scontro. Invece un movimento antimilitarista contro la guerra, purtroppo, appunto, tu all'inizio hai fatto riferimento, non lo vediamo più dal 1915. Sì. Come dire, abbiamo decenni, forse si è visto qualche cosa, come dire, con la guerra del Vietnam, si è visto, però era sempre sicuramente in un contesto non, come dire, di evidentemente come quello che vediamo adesso. E abbiamo tutto, io ripeto, abbiamo tutto di fronte, tutto un lavoro da fare, certosino, di tornare a spiegare quello che per noi era l'ABC, ecco.
Però lo dobbiamo fare nel pieno di una guerra, mentre invece forse avremmo dovuto cominciare prima.
Sì. Però
avremmo dovuto cominciare prima, purtroppo, come dire, assolutamente evidente che, cioè, noi ci troviamo, ecco, un aspetto che vorrei mettere anche in luce, no? Che sicuramente c'è stata questa mobilitazione parziale in Russia, è fallita. Prima in realtà, come dire, si è combattuto fondamentalmente, a parte con questi settori, forse sicuramente erano stati mobilitati delle popolazioni, delle cosiddette repubbliche popolari, con i soldati professionisti. Da parte ucraina, attenzione, si è detto che c'è stata la mobilitazione generale, io vorrei proprio vedere questi dati, a me sembra che anche loro fondamentalmente stanno combattendo con i professionisti.
Certo.
Sì, ci sarà un po' di volontà.
I militari americani.
Ma parliamo di... Sì, beh, queste strutture territoriali, no? Queste strutture territoriali evidentemente, se non vengono, come dire, attaccate nelle singole città, sono inoperanti, cioè faranno un controllo del territorio per non avere i sabotatori che entrano o altre attività, ma non sono dei combattenti intesi tradizionalmente, no? Per cui ci troviamo comunque mi sembra che comunque su scala globale quello che abbiamo visto è in Russia con la mobilitazione parziale, e anche con l'Ucraina è da approfondire, perché io non credo che c'è stata mobilitazione generale. Ci troviamo di fronte a una grande massa dell'opinione, chiamiamo così, almeno in Occidente, io non conosco la psicologia, la cultura di un cinese o di un indiano, che non sono disposti a combattere per nessun tipo di guerra. Ci sono i professionisti per quello, nel caso. E questo, come dire, è un piccolo vantaggio che abbiamo. Cioè, nel senso che oggi come oggi non c'è nessuno più che crede ciecamente a una... come dire, a una qualche motivazione per cui debba morire, no? Cioè, nel senso, e questo è un piccolo vantaggio su cui lavorare, però che non può essere lasciato inerte, non può essere lasciato così com'è, perché nel senso che poi sennò le guerre comunque vengono combattute lo stesso, e semplicemente, come dire, noi ne siamo gli osservatori su Telegram, ma poi, come dire, ci sono quelli che professionalmente ci muoiono, e che sono tra l'altro i settori più poveri della popolazione, perché ci ricordiamo che anche nell'intervento in Iran e in Afghanistan gli soldati americani molto spesso sono gente che va lì per farsi, cioè, a un livello più alto, perché è un paese più ricco, ma insomma uno va là 5 anni, 4 anni per comprarsi, non fare il mutuo, e quando torna a casa, se torna a casa, comprarsi la casa, no? Cioè il tipico americano che va a combattere. E questi qua vanno a combattere per molto meno, perché sono paesi più poveri. Però diciamo i poveri, ancora gli stati più poveri della popolazione sono quelli che vanno a morire bellamente.
E che pagheranno anche, le conseguenze economiche della guerra lì dove magari non si combatte, perché adesso con il problema del gas, degli aumenti, dell'inflazione e della recessione economica saranno sempre gli stessi che pagheranno. C'è chi paga al fronte e chi paga magari nelle retrovie in altro modo.
Anche questo è un classico di tutte le guerre.
Lo stiamo vedendo, e questo, come dire, va in tutti i modi, come dire, infatti io ritengo che molti anche questi incontri che faccio, a volte, no, mi sembra che giustamente c'è un interesse anche di analisi, di capire, eccetera, ma che va un po', dire, spurgato dal geopoliticismo, no? Perché io incontro tanta gente che si vede evidentemente che si è letta gli ultimi due o tre numeri di Limes, ma io dico sempre attenzione, Limes è come dire l'analisi dei rapporti interimperialistici, che loro non chiamano così, ma dei rapporti interimperialistici. Su Limes non troverete mai dentro anche la contraddizione sociale che si esprime durante la guerra, non troverete, come dire, la rivolta del Kazakistan, che a gennaio è stata una cosa importante. Adesso tra l'altro io ho del materiale che dovrei sbobinare, perché quest'estate sono stato in Kazakistan, ho parlato con realtà di compagni che si muovono lì, eccetera eccetera eccetera, però questo non lo troverete mai su Limes, non perché non gli voglio fare cattiva pubblicità, ma serve leggere anche Limes, però voglio dire che le persone più culte, più intelligenti anche tra i compagni, al massimo arrivano a leggere Limes, capito? Cioè pensano che dopo aver letto Limes di avere le idee chiare su come va il mondo. Non è proprio così, ecco.